Metro Podcast.
Le cose brutte nella vita accadono e non sempre è colpa di qualcuno. A parte i terremoti, che quello si sa, è colpa del gender. Ma quando sembra non esserci soluzione, benvenuti a Humor Nero. Sono Laura Formenti e questo episodio è consigliato dal Sistema Sanitario Nazionale che dice: abbiamo un buco libero il 14 luglio 2032. Nel frattempo, ascoltati Humor Nero, in collaborazione con Metro Podcast. Cosa c'entrano l'umorismo e il fine vita? Tutto. Un'intervista fatta a Marco Cappato, attivista che ha accompagnato tante persone in Svizzera per cercare una fine dignitosa e del cioccolato decente, mi aveva colpito tempo fa. Cappato definisce l'umorismo come uno dei criteri per decidere se aiutare le persone. Piero Welby pare abbia detto: sono un po' nervoso, è la prima volta che muoio. Walter Piludu, completamente allettato, diceva di aver poco tempo per le visite fra il tennis e una partitina a golf. Un criterio per decidere se aiutare le persone. Forse che Marco Cappato sia uno degli aspiranti giudici di LOL, chi ride in Svizzera? O forse Cappato ha compreso che l'umorismo è un chiaro segnale che la decisione di porre fine alla propria vita non ha niente a che fare con la solitudine o con la depressione, ma semplicemente con la ricerca di una dignità anche in quel momento della vita. Sarebbe bello vivere in un paese in cui per qualunque problema esistono dei numeri verdi statali o dei cartelloni in giro per la città. Hai deciso di finire dignitosamente la tua vita? Chiama questo numero. Il problema è che siamo in Italia. Improvvisamente Despacito, i nostri operatori sono momentaneamente occupati. Sei l'utente numero 1472, non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. E nel frattempo tieni duro! Ognuno dovrebbe poter fare quello che desidera con la propria vita e anche con la propria morte. Anche solo lasciare un biglietto con scritto tranquilli, poi vi spiego. L'ospite di questo episodio di Humor Nero, sono veramente felice di averti qua, sono quasi emozionata, posso dirlo, è Valeria Imbrogno. Benvenuta.
Buongiorno a tutti, intanto grazie mille dell'invito, sono contenta io di essere qua.
Tu sei un sacco di cose, sei psicologa, criminologa, sei campionessa mondiale, sei stata campionessa mondiale di pugilato e anche europea.
Anche europea, kickboxing. Anche italiana, sì, però adesso sono pugile pensionata.
Non pugile combatto. Pensionata, giovane pugile pensionata. Leggevo l'altro giorno che hai fatto anche dei progetti per delle ONG, sei stata ad Haiti.
Sì, ho lavorato nella psicologia all'emergenza per un periodo della mia vita dove mi sono allontanata dal carcere. Poi mi ci sono trovata, ma non tantissimo, e quindi sono tornata al mio vecchio amore che era il carcere.
Carcere, ma come psicologa, diciamolo.
Come psicologa.
Questo podcast potrebbe essere un po' tutto, diciamo, esatto, la verità. Esatto. Però tanti quando parlano di te dicono: fidanzata di DJ Fabo. Come la vivi sta cosa?
Sono stata per tanti anni solo la fidanzata di DJ Fabo. Praticamente io non avevo più il mio nome, cioè non ero più Valeria, ero la fidanzata di DJ Fabo. Che naturalmente per la parte più seria sicuramente chi se ne frega, insomma. Cioè sono stata accanto a lui, lo rifarei altre mille volte. Nel mentre e dopo in realtà è stato un po' difficile riappropriarmi proprio della mia vita, perché io poi l'ho messa in pausa per 2 anni e 9 mesi, tutto il periodo in cui sono stata accanto a Fabiano, che poi per me in effetti è Fabiano, non è DJ Fabo.
Certo.
Anche questo un po' dopo un po' mi stonava, no? DJ Fabo, persino in Corte Costituzionale DJ Fabiano Antoniani.
Che come cosa è anche buffa, sì. Cioè è entrata così nel cuore delle persone che alla fine tutti lo chiamavano come fosse un amico stretto.
Sì, in realtà a Fabiano piaceva un sacco questo, perché poi negli ultimi periodi quando lo raccontavano al telegiornale, no? La scelta, l'esposizione pubblica in cui lui ha scelto di mettersi per sua libera scelta, quando diceva, c'era il telegiornale, c'era il TG5 a casa, diceva silenzio, silenzio, silenzio perché parlano di me e quando sentiva DJ Fabo per lui era un po' una conquista, no? Sono veramente diventato un DJ importante allora, per cui in realtà lo sento e lo rivivo in maniera molto positiva, perché lui era contento di sentire DJ Fabo finalmente. L'unico luogo in cui poi mi sono risentita di nuovo Valeria è quando poi sono ritornata in carcere col progetto di pugilato, dove finalmente era Valeria la pugile, Valeria la psicologa. Quindi.
Certo, tu sei criminologa e hai fatto, io ho letto il tuo libro, Prometto di perderti, giuro, ho fatto i compiti, tu hai fatto un giuramento davanti ad Hannibal Lecter.
Oh mamma.
Detto, oh mamma. Beh, più humor nero di così, che cosa possiamo dire?
Ma ancora tuttora è la mia passione. Cioè, quando danno Il silenzio degli innocenti in TV, io lo vedo, sarà la 20ª volta, la 25ª volta, assolutamente sì. Quando è stato tipo l'anno in cui si decide dove andare a studiare dalla scuola media, no? Si deve decidere poi il percorso di studi. Quell'estate io avevo deciso che dovevo diventare stilista da grande.
Ammazza, gli strani percorsi della vita.
E però c'era una videocassetta che girava per casa, perché poi al tempo c'erano ancora i videoregistratori, le videocassette. Però era quella videocassetta che i tuoi genitori dicono assolutamente non la devi vedere da sola.
E quindi ovviamente la prima cosa che vai a vedere appena hai tempo.
Certo, certo. Quell'estate girava e dicevo mamma posso vederla, mamma posso vederla, va bene, sono a casa io, mettila su e giorno la vediamo insieme, mentre stendeva il bucato, faceva le altre cose. E niente, ed era Il silenzio degli innocenti. Da lì mi è scattato non so bene quale passione, quale amore, quale cosa. Io sicuramente sarei diventata l'agente Starling, cioè dovevo fare criminologia, dovevo fare quel lavoro. A quel punto i miei sono andati in panico, perché poi a settembre iniziava la scuola, io ero iscritta al liceo artistico, no assolutamente avrei dovuto fare liceo scientifico, inglese, sarei dovuta andare in America a studiare psicologia, criminologia.
Perché hai pensato in grande, in America, perché giustamente sì. Se voglio diventare un agente americana.
Sì. Peraltro ho scritto anche all'FBI, che carinamente mi ha risposto.
No, tu hai scritto all'FBI? Ma quanti anni avevi?
E l'estate della terza media se ne hanno 13-14.
E ti hanno risposto?
Mi hanno risposto dicendomi che purtroppo, non essendo cittadina americana, non avrei potuto accedere all'accademia dell'FBI, ma di rivolgermi alla DEA, che collaborava, che sulla falsariga dell'FBI, ma italiana, e che collaborano spesso insieme, quindi
che
come
meraviglia.
Carriera insomma in polizia.
Ce l'hai ancora la lettera?
Assolutamente.
Certo. Riassumiamo per chi vivesse su Marte un po' la vostra storia. Tu e Fabiano siete fidanzati da tanti anni, vivete fra l'Italia e l'India. Improvvisamente qua in Italia lui fa un incidente stradale molto brutto, diventa tetraplegico e cieco, e da lì voi vivete insomma un periodo lungo in cui cercate di fargli recuperare il più possibile, ma fra varie peripezie lui non riesce a recuperare praticamente nulla, e poi fa questa scelta di fine vita. E siccome in Italia questa scelta non è possibile, siete costretti ad andare in Svizzera facendovi aiutare da Marco Cappato. Sicuramente è una storia in cui, e nel libro c'è tanto dolore ovviamente, no? Tanta sofferenza, tanto coraggio. Però una cosa che mi ha colpito del libro è che ricorrono tantissimo le parole risata, scherzare insieme, abbiamo riso di questa cosa. Quanto questa parte è stata importante?
Tantissimo, perché poi la cosa bella è che nonostante l'incidente che l'ha reso appunto tetraplegico, cieco, lui è rimasto Fabiano, quindi tanto quanto prima era soprannominato Tarantella, perché non stava mai fermo dagli amici, da me, cioè eravamo poi, conducevamo proprio due vite diverse, io da sportiva, lui la notte, lui sempre festaiolo, a che lui fermo, immobile, cieco, però aveva voglia, continuava ad aver voglia di vivere, di voler vivere. Infatti la notte stessa, o comunque la settimana dell'incidente, la mia più grande promessa a lui è stata quella di ti riporterò il più vicino possibile a vivere la vita che vivevamo prima. E quindi tutto quello che poi ho fatto con lui, insieme a lui, per lui, è stato proprio quello di cercare di fargli fare esattamente le stesse cose, quindi portarlo fuori con gli amici, nonostante la sedia a rotelle, portarlo fuori a fare casino, come lo chiamava lui, nonostante lui non ci vedesse o non potesse respirare autonomamente, prendendomi, assumendomi anche un bel po' di rischi nel fargli, non so, riassaggiare quella famosa sambuca che lui si beveva sempre quando uscivamo fuori.
Perché lui in teoria non poteva mangiare o bere, però l'aspetto comunque di sentire i sapori secondo te era molto importante, vabbè, secondo te probabilmente anche secondo lui, e quindi facevate le cose matte.
Sì, assolutamente, tipo lui non poteva assolutamente bere liquidi, perché purtroppo la paura era quella, essendo tracheotomizzato, che i liquidi entrassero poi nei polmoni soffocandolo, quindi c'era quel rischio ogni volta che io gli facevo assaggiare appunto o la sambuca, oppure lui mi chiedeva mi fai assaggiare un attimo un po' di negroni con la cannuccia. Certo. Gli prendevo la goccia e la facevo assaggiare, però con tutti i rischi nessi e connessi, quindi non facile da gestire, e poi soprattutto anche da portare in giro, comunque caricarlo sopra il furgoncino, portarlo giù da casa in un ascensore dove la carrozzina comunque non entrava, quindi smontare parti della carrozzina, sollevarlo, spingerlo, insomma era diventato veramente tutto molto difficile. Però la forza che avevamo era quella voglia di vivere, di sorridere, di ridere ancora, che lui ha sempre avuto e che insieme abbiamo sempre avuto, quello sì. Per esempio, quando andavamo in giro, mi ricordo uno di questi episodi dove gli dicevo: guarda che ci stanno guardando un sacco di persone, no? Perché facciamo un sacco di giri per portarlo all'aria aperta. Allora lui non è che si imbruttiva, si arrabbiava o ci rimaneva male, anzi peggiorava la situazione, non so, mettendo la lingua di fuori, facendo ancora di più stupido.
Sì, esatto, sì, esagerava, no? Esagerava. Qualcosa da vedere. Esatto. Che poi esatto. L'esagerazione è proprio un classico meccanismo comico, no? Ho ascoltato anche alcune sue interviste, era una battuta continua poi con gli amici, immagino che fosse.
Sì, con me poi nel periodo dei 2 anni in cui è rimasto appunto nel letto tra la sedia, cioè, ma vai, mi hai stancato, basta, vai a cercartene un altro, che poi non era mica vero, però certo, insomma mi provocava sempre, sì, assolutamente.
Si chiamava
sì.
Signorina Rottermeier, vero?
Ah, beh, quello sì.
E c'era anche la Milfona.
La Milfona?
Sì, un'infermiera che chiamava la Milfona.
Ah, sì, è vero, la sua amica, sì, la Milfona, è vero, assolutamente. Sì, perché la signorina Rottermeier era perché in realtà quando lui non aveva voglia di fare fisioterapia, oppure era stanco, oppure non aveva voglia giustamente nella sua condizione di fare niente, allora arrivavo io e dicevo no, non se ne parla, oggi si fa lo stesso fisioterapia. È arrivata la signorina Rottermeier, mi diceva sempre. E poi c'era la sua Milfona che veniva a fargli lo shampoo, lo coccolava, dall'ospedale erano diventati amici, chiaramente. E quindi è una bella donna che gliel'abbiamo dovuta descrivere, ovviamente. Sì. Quindi lui ha esordito: ah, una bella Milfona per me.
Per me, capito?
Esatto, per lui. Beh, peraltro, anche su un altro episodio, lui era proprio sempre Fabiano, cioè ego riferito da buon DJ.
Certo.
Quando gli ho detto: ma ti immagini, Fabiano, se poi un giorno dovessero scrivere la nostra storia, la tua storia, di quello che sta succedendo, eccetera, vabbè, dai, decidiamo che titolo vuoi che venga messo sul libro, no? Lui con molta ovvietà mi ha detto: beh, mi sembra più che scontato, DJ Fabo. Io
ho detto: ovvio, okay. La mia storia.
Certo, ovviamente.
Nagia, un po' fregato, diciamo. C'è quest'altro episodio che mi ha fatto molto divertire, che tu a un certo punto hai chiesto, guidando credo il furgoncino, a un certo punto chiedi: c'è un parcheggio per handicappati? E lui si è offeso, cioè scherzosamente ti ha preso in giro.
No, si è proprio offeso.
Ah, no,
cioè
si è offeso,
si è arrabbiato, ha aspettato addirittura, perché chiaramente l'udito a quel punto per lui era l'unico senso che aveva, finissimo.
Quindi sentiva tutto.
Come ho tirato sul finestrino dopo che ho chiesto informazioni, appunto, dove sono i posteggi per gli handicappati? Mi ha ripreso e mi ha detto: non si dice handicappato, si dice disabile, hai capito? Io: va bene, scusami, okay. Solo che non sono abituata, capito? Perché era una delle prime volte. No, corretto, però
corretto.
Devi immaginare una che non si è mai trovata in quelle condizioni di cercare quei posti, di spostarsi con una persona comunque disabile, di soprattutto maneggiare una carrozzina, perché sembra semplice, oppure sollevarlo dal letto con una gru, gli spostamenti, come metterlo sul letto. Cioè, io ho dovuto fare proprio un corso per imparare a fare queste cose, fatto in ospedale, no? E quindi anche proprio andare in giro, i posteggi, come girare, da dove salire, è tutto nuovo, è tutto un mondo nuovo, no? Quello dei disabili, per cui devi iniziare a imparare a fare delle cose, a capire come sono, dove sono i servizi, se ci sono.
Tu hai
sempre
gestito tutto? Proprio eri diventata bravissima in questa
alla
cosa.
Alla fine sì, diciamo che io e sua mamma ci dividevamo spesso i compiti, nel senso che poi io ero appunto l'addetta a tirarlo su di testa, di umore, a portarlo in giro, a fargli rivivere la sua vita un po' giocosa, la mamma gli aspetti un po' più organizzativi, no? Di casa, della stanza, insieme al badante, i farmaci, tutto pulito, tutto, infatti spesso ancora anche dopo: mamma, basta pulire, perché entrava spesso in camera, lui non aveva più la sua privacy, diceva: entri sempre
certo.
La mia camera.
Sì, no? Sì. Beh, è vero. Quindi, comunque, una persona adulta è strano anche rientrare in contatto così tanto con la famiglia di origine.
Credo che sia stata forse la cosa più difficile, perché noi venivamo dal periodo della nostra vita che noi chiamavamo la vita più bella del mondo, che è stato tutto il periodo in India, da soli, io e lui, completamente liberi dall'altra parte del mondo, e le sue catene l'hanno riportato esattamente da dove
era partito. Però, appunto, mi dicevi anche: andavate ai concerti, siete andati. Non è che stiamo parlando di tutte le sere andiamo al concerto.
Mi ricordo benissimo il concerto in cui siamo andati insieme con dei nostri amici, e siamo andati al concerto del suo DJ preferito, che era Paul Kalkbrenner. E quando eravamo poi a Goa, lui spesso metteva i suoi dischi su, no? Che faceva le serate, suonava. Per cui era proprio andare a risentire quei pezzi, quei dischi che lui metteva quando vivevamo a Goa per lui, no? Quindi lui era felicissimo. E i ragazzi dei nostri amici, chiaramente chi fumava la canna, che eccetera, e lui, anche Fabiano al tempo fumava, per cui un'altra cosa che che gli è mancato molto, per esempio, sia le sigarette che qualche canna ogni tanto, lui non poteva più fare niente di tutto questo.
Certo.
E allora avevo chiesto ai nostri amici se avessero potuto fargli quantomeno far finta, far riprovare o far sentire l'odore, appoggiandoglielo sulla bocca, facendogli credere che lui poteva fumare ancora, eccetera. Ma lui è andato talmente in fissa, simpaticamente, voglio fumare, voglio tutto il viaggio fino al concerto, praticamente. Okay. Poi siamo arrivati al concerto e lui si è sorpreso di una cosa, che in questa sua disabilità ha avuto accesso a Dietro le Quinte, e che quindi ha una bellissima foto con Paul Kalkbrenner di fianco, ed è riuscito a incontrarlo, purtroppo a non vederlo. Però era lì di fianco a lui ed era felicissimo.
Eh beh sì, e siete stati anche in India, tu l'hai riportato in India.
Sì.
Per ovviamente anche cercare delle cure magari che qua non poteva avere, però avete fatto proprio tutto un viaggio, tu l'hai gestito in tutto questo
viaggio. Io col senno di poi ti dico, cioè ripensando a quel viaggio ti dico, io l'ho fatta questa cosa veramente, perché mi sembra una roba
sola,
immensa.
Cioè con una persona che aveva quelle grosse difficoltà rispetto all'autonomia.
Sì, ed è stata una scelta chiaramente ultima, nel senso che siamo andati a cercare delle cure che erano le cure staminali, dove chiaramente la ricerca ancora non c'è arrivata a risolvere il problema, ma era un tentativo che hanno fatto anche altri tetraplegici, paraplegici, quindi ho detto perché no, ho detto tentiamo anche questa. Quindi siamo andati in India, ma siamo andati in India con tipo 5 bagagli tra macchinari, medicinali, vestiti e tutto, e il viaggio è stato apocalittico, veramente apocalittico, perché hanno dovuto prendere il primo volo dove l'ho dovuto tenere io dal sedile di dietro, perché doveva stare per forza seduto, non c'era una prima classe dove poteva stare sdraiato, quindi l'ho dovuto tenere perché Fabiano non poteva stare dritto da solo. Il secondo viaggio poi finalmente sono riuscita a sdraiarlo, però siamo arrivati di notte in India, arrivare di notte in India, farlo salire su una di quelle piccole ambulanze un po' scassate, diciamo.
Cioè tu avevi prenotato un'ambulanza
dell'ospedale dove saremmo andati, sì, certo. Dove saremmo andati, però quando siamo arrivati la stanza non era adibita per Fabiano, quindi ho dovuto prepararla con i macchinari, con il letto fatto apposta, con tutti i nessi e connessi, insomma, di cui aveva bisogno Fabiano, tutto questo di notte dopo il volo. E da lì poi è iniziata questa avventura delle staminali che lui ha fatto in 3-4 giorni di degenza. E sì, dopo le staminali è vero, chiudeva la mano sinistra, riusciva a stringermela.
Quindi c'erano stati dei piccoli miglioramenti.
Un piccolissimo miglioramento, a sua detta diceva anche che vedeva un po' più di ombre, questo poi non si sa, però
è un effetto placebo,
esatto,
magari.
Il problema è che poi lui ha perso questa capacità di chiudere un po' la mano e eccetera. Penso che la scienza, spero che la scienza prima o poi ci arrivi, quella è la strada, però noi non siamo riusciti ad andare oltre, ovviamente. E lì però poi c'era stata la scelta: cosa facciamo? Torniamo indietro a Milano, è finita qui, oppure ci allunghiamo a Goa, dove abbiamo vissuto 5 anni, dove è pieno di amici che ci aspettano.
Mai fare le cose sane proprio, certo, da persone equilibrate,
esatto,
che dicono,
esatto,
okay, no?
E quindi ci siamo avventurati
via, andiamo
via
a Goa, che tanto.
Di notte su un furgoncino, neanche in aereo ovviamente, ma su un furgoncino. Tutto il viaggio è durato 12 ore, siamo arrivati con un caldo apocalittico.
Sì. Che mese era?
Era gennaio.
Vabbè,
gennaio, però là le stagioni
sempre
sono invertite. Andavamo lì apposta per sfuggire dall'inverno. Sì, sì. E niente, poi finalmente, dalla grossa paura che lui aveva di questo viaggio, infatti lui a Bombay, dove eravamo, aveva detto no, non voglio andare, torniamo a casa. E quindi io, da buona signorina Rottermeier, un'altra volta mi sono
no.
No, esatto, noi andiamo, siamo qua,
certo,
e andiamo,
che abbiamo da fare.
Esatto, quindi siamo andati, e probabilmente per lui è stata metà sofferenza e metà invece felicità, perché credo che non vedere quegli stessi posti dove lui l'ha.
Perché voi vivevate spesso là a Goa, lui faceva, sì, il DJ là, ma avevate un vostro mondo,
sì,
per metà dell'anno, forse anche di più in alcuni,
sì,
periodi.
Sì, 5-6 mesi e poi tornavamo di qua, sì, perché di là è stagionale, quindi gli raccontavo dove eravamo e probabilmente nei suoi ricordi lui l'ha rivissuta, e poi siamo rientrati a Milano.
L'India è un posto che è stato un po' un posto importante per la vostra storia, io ci sono stata. Quello che mi ha sempre colpito dell'India è che lì è tutto mischiato. Da noi è, ne so, la vita da una parte, la morte dall'altra, di questo si ride, di questo non si ride. E invece l'India, almeno io sono stata a Varanasi, per dire, so che ci siete stati anche voi, è tutto mischiato, la vita e la morte sono i bambini, e allo stesso tempo, no, il Gange dove portano i cadaveri, le caprette che mangiano.
Ma infatti, allora guarda, hai citato proprio la città dove Fabiano è rimasto affascinato per ore da questo mix, no, proprio a Varanasi sul Gange, di morte e di vita, di pire infuocate, di bambini che giocavano lungo i ghat. E io sono dovuta persino andare da lui e dire: oh, ti muovi, andiamo, devi stare a guardare ancora tanto. Quindi
per noi è strana questa cosa. Sì. E un po' il principio di questo podcast mi è stato ispirato anche da questo tipo di concetto, che secondo me è poco occidentale, del fatto che noi non possiamo separare nella vita le risate dal dolore. È tutto molto forte, tutto molto mischiato, e secondo me è invece una cosa che dovremmo un po' imparare da quel tipo di cultura orientale.
Assolutamente sì, noi ce la siamo portata questa cosa un po' dietro, l'abbiamo imparata lì e l'abbiamo portata nella nostra vita, ma la stessa scelta di Fabiano parla di questo.
Sì.
È talmente la voglia grande che ho di vivere che preferisco morire che vivere in questa condizione. Quindi la sua scelta di andare in Svizzera è stata dettata proprio dalla voglia di vivere che lui aveva.
E credo che questa cosa sia passata. In qualche modo la vostra storia ha cambiato un po' il mondo, perché ha cambiato sicuramente le leggi in Italia riguardo il fine vita, riguardo il testamento biologico. E secondo me uno degli aspetti che ha proprio, no, DJ Fabo, per tutti DJ Fabo, no? Perché c'era una cosa molto chiara, cioè che c'era desiderio di vita. E questa cosa secondo me ha colpito tutti. Io avevo letto questa intervista di Cappato in cui parla di Fabiano come di un po' di un bad boy molto divertente, e in generale lui nelle interviste dice sempre: l'aspetto ironico secondo me è molto importante nelle persone con cui io parlo per capire se proseguire con la scelta di andare in Svizzera, perché significa che la persona non è depressa o la persona non è in un momento difficile che poi magari può passare, ma è perfettamente lucida, consapevole, innamorata della vita, e però che fa una scelta.
E questo era proprio Fabiano. Per esempio Marco è arrivato a conoscerci nella fase in cui lui si definiva bimbo Fabo.
Ah, quando mi ha raccontato questa cosa io morta.
Che era la fase di questi due anni in cui io magari dicevo: Fabo, guarda che adesso ti sollevo un po' il letto che mangiamo lo yogurt, guarda Fabo che adesso ti metto un po' giù che ti devo aspirare, guarda. Certo Valeria, bimbo Fabo apre gli occhi quando si solleva e adesso bimbo Fabo va a dormire e poi bimbo Fabo fa anche la pipì, insomma giocava molto su se stesso. E Marco l'ha conosciuto proprio nel periodo in cui lui si è fatto conoscere. Sì, sono bimbo Fabo. Che insomma scherzavano e ridevano parecchio insieme, quello sì.
Vedi, sì, c'è sempre questa dimensione.
Assolutamente
che,
sì.
Che non, come dicevamo, come in India, non è che implica il fatto che non ci sia poi tutta quell'altra parte.
Sì, peraltro ho dei ricordi bellissimi della cerimonia che abbiamo fatto dopo la morte di Fabiano in India, ed è l'opposto di quello che sono poi i nostri funerali qua, no? Il colore predominante è il bianco, non è il nero. Tutti i nostri amici erano vestiti di bianco, erano pieni di fiori, c'era della musica, c'era il sole, era tutto illuminato, e questo diciamo che secondo me era proprio quello che era l'idea di Fabiano di vita e di morte, no?
Tu mi hai raccontato anche la storia dei bignè. Quella carina.
Sì, perché tra le mille cose che gli facevo fare azzardando assolutamente era questa voglia che lui chiaramente aveva di sapori diversi. Diceva: sai, mi manca tanto il sapore del cioccolato, del dolce, delle creme. Allora sono andata a comprare una volta dei pasticcini, e a lui piacevano i bignè al cioccolato e alla crema, no? Ho detto: guarda che tu però non lo puoi mangiare. Allora avevamo strutturato questo gioco. Praticamente prendevamo il bignè e lo mangiavamo in due. Glielo mettevo in bocca, lui si schiacciava in modo che la crema entrasse tutta nella sua bocca, e io invece con la mia prelevavo la parte da masticare, e questo l'avevamo definito il bignè dell'amore. Esatto.
E al di là di questa cosa, vabbè, questa è proprio anche tenerissima, lui aveva tutta una gestione di black money. Che tanto qua lo possiamo fare, siamo un podcast.
Ok, allora posso
puoi dire quello che vuoi.
Assolutamente sì, proprio quello che ti dicevo, no? Che era rimasto quello che era Fabiano prima. Mi aveva chiesto di comprare una piccola cassetta con la chiave e il lucchetto dove mettere dentro dei soldi, no? Nel momento in cui lui prendeva appunto questi assegni di invalidità, diceva: vabbè, ma io adesso sono ricco, però avere i soldi così lui gli dava un po' noia, quindi doveva insomma inventarsi qualcosa per avere un po' di suoi soldi fatti da lui, da un qualcosa che faceva lui. E io non so come, perché io ero solo il braccio
non ne voglio sapere niente, diciamo, dalla finanza,
esatto. Era riuscito ad avere uno strato di, lui chiamava black money, quindi guadagnati con, non so, quelle 2-3 cannette forse che girava con gli amici, non lo so, che gli pagavano, e poi lo strato sopra del white money, no? E quindi ogni volta che uscivamo mi diceva: allora adesso vai alla cassetta, apri, prendi però dal black money e non dal white money. E c'era questa roba qua che io dovevo gestirgli assolutamente, no? E lui adesso ripensandoci, secondo me è una delle cose che lo faccia sentire ancora Fabiano, no? Ancora vivo. Ancora...
L'indipendenza economica è una delle prime cose.
E chiaramente anche gli amici lo riconoscevano in questo quando andavano a trovarlo, no? Per cui io ho sentito proprio amici che arrivavano e Fabiano, non è che hai due canne? Oh, sì.
No. Ci sono anche degli aneddoti divertenti riguardanti il messaggio, il videomessaggio che avete fatto.
Ah
a
sì,
Mattarello.
che ridere. Quel videomessaggio è stato veramente difficile, ma molto bello, perché è una delle giornate in cui Fabiano si è sentito Fabiano, protagonista, vivo, che stava facendo qualcosa, però a me mi ha sfiancato.
Beh, in generale era tutto faticoso. Per
però
te.
Quel giorno in particolare è stato lui, signorino Rottermeier.
stava facendo una cosa importante, registrando. Certo. Figurati se non lo capisco io che sto registrando in questo momento.
Ovviamente. E c'era questa frase alla fine che dovevamo dire, inquadrati tutti e due, lui dal letto, io di fianco, per Sergio, no, Mattarella. Lui doveva salutarlo e io dovevo chiudere con un'altra frase. Quindi le sue battute, lui chiaramente erano due, tre, le sapeva perfettamente, le diceva al tempo giusto. Io alla fine, dalla stanchezza, non mi ricordavo mai che cosa dovevo dire. mi ha sgridato più di una volta. Allora, adesso la vuoi imparare bene, per favore? Me la faceva ripetere lui. Ho detto, Fabiano, ti prego, basta, dammi tregua un attimo. E quindi questa cosa è stata molto simpatica, me la ricordo con tanto piacere perché ci siamo divertiti un sacco.
E alla fine lui dice, grazie Sergio.
Sì, e lui dice grazie Sergio alla fine del videomessaggio, sì.
E quando io ti ho chiesto se ti andava di parlare di questa cosa, in qualche modo cogliendo un lato soprattutto, che è il lato, diciamo, più ironico, il lato più scherzoso, tutta la parte di come l'umorismo un po' ci aiuta a tenerci su in certe situazioni. Io ho detto, se dico qualcosa, se faccio qualche battuta, magari può essere un po' pesante, può essere percepita un po' pesante, dimmelo. E ti ho chiesto un po' come ti confronti con l'umorismo quando senti anche delle battute pesanti o appunto di umorismo, di humor nero. Tu mi hai detto, ma no, io faccio pugilato, figurati.
Ahimè sì, perché sono cresciuta nelle palestre di pugilato, dove provo a immaginare le battute che ho dovuto subire essendo a volte veramente l'unica donna in palestra. Cos'è oggi, è il ciclo oggi, che non ti si può parlare, con le battute proprio, no, da taverna piena di solo uomini, quelle robe là. Per cui in realtà sono cresciuta veramente circondata da questo umorismo, questa ironia fatta proprio al maschile, per cui mi sono fatta proprio le ossa. Tu pensa che nel pugilato all'inizio non esistevano neanche gli spogliatoi femminili, cioè noi donne ci dovevamo cambiare gli spogliatoi maschili, quindi immagina anche lì le mille battute che c'erano, che cosa realmente succedeva nell'incrociarsi per sbaglio, oddio no.
L'imbarazzo. Beh sì, perché l'umorismo da un certo punto di vista serve anche a coprire l'imbarazzo, no? Cioè c'ha tutte queste funzioni, da psicologa lo saprai, che è proprio un meccanismo di difesa e anche di gestione.
Ma infatti spesso credo che i miei colleghi pugili usassero le battute più che altro veramente perché si trovavano di fronte, all'inizio parlo, e adesso no, ormai è sdoganato, siamo almeno 300 atlete in tutta Italia, se non di più, però all'inizio eravamo veramente poche, per cui vedere una donna che si prende a pugni con un'altra donna, forse per l'uomo è anche un po' imbarazzante, strano, no? Dire oddio, non faccio niente. Mi è capitato di girare più di una volta con uomini pugili, alcuni forse più abituati, altri invece che proprio non riuscivano a girare con me, a picchiarmi, ecco, diciamo.
Sì, ok, girare nel senso
girare
di...
sul ring, sì, scusami.
Dicevo, girare con te, pensavo girare per strada, no, e non coglievo la cosa, no. Dicevo, ammazza, addirittura
nel pugilato
non riuscivo a
girare.
Ho imparato una cosa nuova. E allora ne approfitto anche per chiederti, e in carcere invece? Perché tu ti scegli sempre degli ambiti belli impegnativi.
Sì, ma forse perché ne ho bisogno io di averli, sì, così forti, non lo so, per sentirmi io, non ho idea. Però
certo,
in carcere,
possibile,
proprio grazie al pugilato, mi stimavano di più e non vedevano la donna, vedevano la pugile.
Ah,
anche perché
anche un po' dice, mazza, questa qua se la facciamo incazzare.
Esatto. Ma infatti prima di relazionarmi magari un po' più in maniera personale con i ragazzi del corso che facevo di pugilato, io ho scambiato con tutti, scambiato si intende,
ci ok, sia... grazie, adesso hai capito che sono un analfabeta del pugilato, grazie.
E ho scambiato un po' con tutti, quindi vedersi una donna detenuto, tu detenuto ti vedi una donna che scambia con te e in più le prendi, questa cosa un po' li ha fatti tenere con le ali un po' basse, però poi poi oltre le ali basse anche il rispetto, perché per loro è forte, allora è una questione di rispetto, allora gli si può parlare forse anche di più e meglio rispetto ad altre psicologhe con cui ho parlato. Quindi mi è capitato spesso che mi chiedessero di parlare magari in maniera un po' più personale, no?
E lì cambia l'umorismo anche? Cioè hai notato magari qualcosa di diverso? Se in carcere c'è un tipo di umorismo diverso?
No.
Che va magari un po' più sul cinico, come può capitare?
Sicuramente è più un umorismo molto più cinico, è molto simile però a quello delle palestre di pugilato.
Eccola. Tutto il mondo è una palestra di pugilato.
Per me
realtà.
Sì, infatti mi ci trovavo molto bene in carcere proprio perché mi ricordava l'ambiente delle palestre in cui sono cresciuta. Diciamo che io poi ho fatto pugilato dai 18 fino a 3 anni fa, ne ho 44, per cui insomma un bel 25-30 anni nelle palestre di pugilato li ho fatti e continuo a farli. E per me quell'ambiente è proprio casa, no?
Certo.
Episodio, te lo racconto velocissimamente. Vai. Un mio collega di origini albanesi, ma che lavora qui, vive qua ed fa il pugile, ha scoperto che la fidanzata di un nostro collega pugile guadagna di più del nostro amico.
Offesa.
E per lui è un'offesa grande. Come si fa, mi dice, no? Quindi stiamo parlando di questo ambiente,
di questo
molto
tipo
verace,
di ambiente.
Ecco,
sì, diciamo sì. Un po' testosteronico.
Ecco, sì.
Vabbè, quindi prospettiva dopo il carcere, il pugilato, che ci buttiamo dagli aerei, che facciamo? Il prossimo giro.
La prospettiva in realtà è quella di finalmente unire le mie due professioni in un'unica professione, quindi la psicologa e la pugile, cercare di farli combaciare. Adesso magari non svelo proprio bene come, quando, perché
mi sto già
però...
immaginando domande esistenziali, fa un gancio e l'altro, capito?
Però sto cercando di fare quello,
ma tua
perché
madre, tutti.
Esatto. E poi vabbè, sicuramente viaggi, ma perché Fabiano nell'ultimo periodo, quando io ero disperatissima e continuavo ad andare da lui piangendo nell'ultimo periodo, come faccio, cosa faccio dopo di te, è arrivato persino a scacciarmi di casa perché io piangevo in quel periodo, cioè mi ha detto se vieni qua a piangere te ne puoi anche andare. E vabbè, quella roba poi l'ho elaborata come una
richiesta
d'aiuto.
Era forse un suo modo di...
Sì. E mi ha detto tu non ti devi disperare, non ti devi preoccupare, anzi devi essere forte perché dovrai vivere due volte, anche per me, per tutto quello che non potrò vivere. E devo dire che in maniera inconscia, forse in maniera indiretta, è proprio quello che sto facendo 8 milioni di cose, e spesso mi viene da pensare cosa gli piacerebbe, come farebbe, cosa direbbe. Quindi
e lui ti ha detto che comunque ti avrebbe dato un sacco di cose da fare dopo.
Sì e infatti un sacco di cose sono state poi tutte le battaglie con l'associazione Coscioni, con Marco, tutto quello che abbiamo fatto dopo, tutto quello che è venuto dopo. Chiaramente sto ancora collaborando con loro, perché per una difficoltà che c'era stata al tempo, per esempio di chi per aiutarci per andare in Svizzera, perché noi l'abbiamo scoperto strada facendo che non potevo accompagnarlo io per prima, no? Se no avrei commesso reato.
Non potevi neanche guidare?
No.
Questa cosa è grottesca e viene da dire, fa quasi ridere il fatto che uno non può neanche guidare.
Sì. Non potevo proprio accompagnarlo guidando perché avrei commesso reato di istigazione al suicidio. Quindi
per la guida?
Per la guida, sì.
Ok.
Sì. Una roba surreale. E però lì abbiamo scoperto che c'era qualcuno che lo faceva al posto nostro come battaglia politica, proprio che era Marco Cappato. E quindi è lì che l'abbiamo contattato. E su queste difficoltà che noi abbiamo avuto nel riuscire a trovare le informazioni, capire come muoverci nella nostra difficoltà, poi con Marco chiacchierando su una chiacchierata è nata l'idea appunto del numero bianco che abbiamo aperto, ed è un call center di aiuto ai cittadini dove possono chiamare per chiedere tutto quello che vogliono, informazioni su cure palliative, eutanasia, aiuto al suicidio e tutti i nessi connessi, diritti che il cittadino ha e che magari non sa di avere.
Un'informazione di cui non si parla spesso, e anzi forse proprio volontariamente si parla pochissimo.
Molto probabile in Italia, credo. Sì. Sì.
E
sì.
Però lo stesso Fabiano si era dato degli impegni anche lui per dopo, tipo voleva far muovere gli oggetti come Ghost, no? Ah. Tirare i piedi. Raccontamela
sì.
Tu questa.
Eh sì, in realtà lì mi ha detto e poi non ti devi disperare, oltre a vivere due volte per me, poi stai tranquilla perché io ti vengo a trovare, eh. Quando sentirai che qualcuno ti sta tirando i piedi o muovo qualche oggetto in casa, che si muove qualche oggetto in casa, sono io che vengo a trovarti. E ho detto ah bene, allora se tu sei a posto così aspetterò che mi farai muovere gli oggetti, insomma.
E sei mosso qualcosa per ora?
Per ora no, però sto ancora aspettando.
Si
vediamo.
Sta allenando ancora,
probabile.
Forse.
È probabile.
Grazie Valeria,
grazie a te, grazie mille,
veramente onorate, grazie perché davvero avete cambiato un pezzettino d'Italia e questo è tanto per tutti.
Grazie a te.
Humor Nero nasce da una folle e oscura trama di Laura Formenti, con la complicità della tenebrosa scrittura di Giuseppe della Misericordia. Ha congiurato per produrlo Metro Podcast. La musica è stata concepita e loscamente realizzata da Andrea della Misericordia, grafica architettata da Matteo Fallica. Quello col nome altisonante di Project Manager è Marzio Rossi, la folle direttrice di produzione Michela Chimenti. Peccaminosa regia di Simone Galbiati, Nicola Allegri è il fiero direttore della fotografia. Antonio Righetti ha candidamente post-prodotto. La fonica è dei sordi di Mattia Grasso e Marco Caccialupi. Lo studio è 44 Sound Club. Matteo Piovani ha biecamente assistito alla produzione. Il coordinamento e lo scoordinamento li dobbiamo a Patrick Contarini. Massimo Frattaruolo, detto il Big Boss, è il produttore esecutivo per Metro. Si ringraziano ambiguamente anche Giulia Diana, l'agenzia Mike e Gianluca Ettori.